Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
È finito lo scorso mese di giugno l'anno finanziario australiano. Per coloro che sono in Australia da molti anni, questo può sembrare una cosa automatica, ma per coloro che sono arrivati da poco, fare la dichiarazione dei redditi può sembrare una cosa davvero difficile. Ed è per questo motivo che noi oggi abbiamo il piacere di parlare con Monica Cucciardo, che è ragioniera ed agente fiscale a Soho Accounting. Monica, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Ciao a tutti.
Monica, cominciamo dall'inizio e parliamo appunto dell'anno fiscale australiano, che è decisamente un po' diverso da quello italiano, giusto?
Sì, l'anno finanziario in Australia è dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi quest'anno è dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 e si fa il famoso tax return. Che cos'è? Tax return, la dichiarazione dei redditi, quando si fa dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno. Lo si può fare da soli tramite MyGov, lo si può fare con una tax agent. Quando lo si fa con la tax agent si può anche farlo dopo il 31 ottobre, anche se è comunque preferibile farlo prima.
Quindi per coloro che vogliono è possibile farlo autonomamente tramite i servizi telematici di MyGov, mentre per coloro che invece si sentono un po' meno sicuri è sempre meglio affidarsi ad un professionista. Senti, per coloro che sono da poco arrivati e non hanno magari idea di che cosa possa costituire un reddito qua in Australia, quali sono queste categorie?
Per i residenti a fine fiscale e anche di immigrazione sono reddito in contatti, criptovalute, commissioni, proventi da investimenti, mance e pagamenti compensativi, bonus, reddito come dipendente, pagamenti governativi, affitti e perdite o guadagni dalle azioni, entrate da attività online tipo eBay, Gumtree, Amazon, eccetera, provenienti dall'economia della condivisione, che sono Airbnb, Uber, Cabify, eccetera, eccetera. Anche i redditi provenienti dalla crowdfunding, redditi da servizi personali, cioè che non sei né un business né un dipendente, ma lavori solo con un datore. Quello non si, anche se usi l'ABN, è un personal service e va a una sezione particolare del tax return. Poi ci sono i redditi derivanti da attività commerciali, che siano ABN, partnership, company, eccetera, eccetera. Se si è residenti per tax purpose e anche per fini di immigrazione, devi includere anche il tuo reddito estero. Cioè vuol dire che se hai una casa in affitto, per esempio in Italia, devi riportarlo in Australia anche. Per i non residenti il reddito derivato solo ed esclusivamente in Australia, redditi fuori dall'Australia non devono essere dichiarati. È così anche per i residenti temporanei, anche se residenti per fine fiscali in Australia, ma non residenti nei fini di immigrazione, loro sono dovuti dichiarare il reddito australiano, ma non quello estero. Però c'è una piccola cosa per questa categoria: quando vanno in Italia e sono sotto il loro temporary visa, che è il più, facciamo un esempio che sia il student visa, e sono andati solo in Italia per 2 o 3 mesi, hanno lavorato per 2 o 3 mesi, ritornano in Australia, quel reddito deve essere riportato.
Monica, parliamo un attimo in particolare di un paio di voci di questo reddito. Hai menzionato che sono di interesse soprattutto per coloro che sono arrivati magari qua in Australia da poco. Cominciamo con le mance e i pagamenti compensativi. Quindi questo significa che, diciamo, le mance che i nostri camerieri o i nostri barman ottengono anche in contanti devono essere dichiarate come reddito?
Sì, purtroppo sì, perché sono considerati redditi.
E quindi vanno inserite ovviamente all'interno della dichiarazione dei redditi. Invece sulle criptovalute, di cui si sente sempre più parlare, su che cosa si dichiara il reddito delle criptovalute?
La criptovaluta deve essere dichiarata come reddito e può essere dichiarata in due modi, come capital gain se è un investor, oppure come business se è trattata come un'attività commerciale. Quindi in tutti e due i casi sono redditi che poi verranno aggiunti agli altri redditi e si fa un calcolo totale al tax rate. Quindi quando è che succede un capital gain con la cripto, a differenza dalle azioni che si vendono e quindi si ritirano dei soldi nel bank account, e con la cripto invece è diverso. Succede anche quando si vende una cripto, si regala una cripto o si scambia una cripto o si converte una cripto. Cripto è anche quando si acquista beni e servizi con una cripto, però questo solo per le aziende, quindi per attività commerciali. Se per esempio sei un investor e vuoi un bene personale, no, in questo caso non è considerato una fonte di reddito.
Monica, se da una parte abbiamo appunto le fonti di reddito, dall'altra parte invece abbiamo le cosiddette detrazioni, quindi gli ammontari che possiamo detrarre dal nostro reddito al fine di, diciamo, diminuire le nostre tasse. Che cosa costituisce una detrazione?
Le detrazioni sono delle spese che un lavoratore, sia autonomo che dipendente, fa inerente al proprio lavoro. Per essere appunto detratte nel proprio tax return, devono essere innanzitutto inerenti al lavoro e secondo devi avere le prove d'acquisto. Le prove d'acquisto le puoi avere come con ricevuta, estratto conto, e-fattura, eBay, PayPal e altri. Prove che possono essere appunto statement, trader statements. Se ad esempio la spesa è sia personale che inerente al lavoro, allora bisogna dividere la parte personale con quella del lavoro. Come si fa? Per esempio, se hai comprato un computer, lo si usa 50% per uso personale, 50% per uso lavorativo, si detrae solo la parte business. Poi bisogna avere le ricevute, questo è stato detto. Al di sotto di $300 non si ha bisogno delle ricevute, però al di sopra dei 300 bisogna averle. Le ricevute bisogna conservarle per 5 anni, dal momento del lodgement del tax return, e questa è una tua responsabilità.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Monica Cucciardi, che è ragioniera ed agente fiscale a Soho Accounting. Stiamo dando un po' di informazioni su come procedere con la dichiarazione dei redditi. Ricordiamo infatti che lo scorso 30 giugno è finito l'anno fiscale australiano e avete tempo fino alla fine di ottobre per presentare la vostra dichiarazione dei redditi. Parliamo un attimo, Monica, adesso di come funzionano le tasse in Australia. Quindi ci sono diverse aliquote che il governo fissa ogni anno che ti fanno praticamente pagare le tasse a seconda di quanti soldi guadagni. Come funziona?
Ci sono aliquote d'imposta, ogni anno bisogna ben controllare perché possono appunto cambiare, anche se normalmente cambiano di poco. Però quest'anno è stata introdotta un'altra aliquota e cambia se si è residenti stranieri, oppure c'è questa categoria particolare del Working Holiday Visa e quest'anno e l'anno scorso anche del Covid Visa. Quindi per i residenti, per tax purpose, quindi anche se non si è residenti a fini di migrazione, come per esempio gli student visa o gli skilling visa, che non sono in effetti residenti australiani, ma lo sono per fini fiscali, loro verranno tassati come dei residenti cittadini australiani. Quindi i primi $18.200 hanno diritto all'esenzione delle tasse. Poi si passa all'altro scaglione, che è tra i 18.200 e i $45.000, che è il 19%, poi si passa fino ai $120.000, che è il 32,5%, poi dai $120.000 ai $180.000, che è il 37%, e infine 18, 180.000 dollari in poi, il 45%. Queste aliquote non includono il Medicare del 2%. Poi c'è il tasso dei residenti stranieri, quindi dal primo dollaro fino a 120.000 dollari verranno tassati il 32.5%. Da 120.000 dollari al 180.000 dollari il 37%, poi dal 180.000 dollari in poi il 45%.
Le cose cambiano un po' invece per i cosiddetti working holiday makers, quelli coloro che sono qua con un visto vacanza lavoro.
Sì, questa è una categoria un po' particolare, nel senso che normalmente l'ATO li considera non resident per tax purpose, perché la maggior parte dei working holiday visa, anche non solo italiani, ma anche irlandesi, inglesi, soprattutto loro, vengono solo in Australia per farsi l'esperienza lavorativa per stare 1 o 2 anni, a prescindere se vengono considerati o no. Residenti a fini fiscali, i working holiday visa vengono tassati dal primo dollaro ai 45.000 dollari al 15%, poi dal 45.000 dollari ai 120, 32,5, poi si sale al 37% e al 45%. Chiaramente il working holiday visa, se tassato come non resident, non paga la Medicare e quindi anche la Medicare levy surcharge. Adesso con il Covid visa dal 2023 verrà tassato come il working holiday visa. Al momento verrà tassato il 15% se ha lavorato nei settori critici come l'agricoltura.
Finalmente però, Monica, ci sono anche delle buone notizie per i lavoratori. Infatti, a partire dal nuovo anno fiscale che ha avuto inizio il 1° luglio del 2022, il Fair Work ha annunciato un aumento del salario minimo da una parte, mentre dall'altra parte c'è stato anche un aumento della percentuale obbligatoria che i datori di lavoro devono versare per la superannuation. Quali sono queste novità?
Dal 1° luglio è stata aumentata la paga minima, che sarà del 21,38 centesimi all'ora, e questo per tutti i lavoratori che non siano i dipendenti occasionali. I dipendenti occasionali, la paga verrà aumentata di 26,72 centesimi all'ora, e poi ci sarà un aumento del 4,6% ai salari minimi di aggiudicazione, che sono i salari sotto i famosi hours. Per il settore dell'aviazione, dell'ospitalità e del turismo, l'aumento verrà dal 1° ottobre 2022, quindi non dal 1° luglio 2022. La superannuation è stata aumentata del 10,5% e inoltre è stata abolita la regola della soglia del 450 dollari, quindi anche se dovesse guadagnare 10 dollari è di obbligo pagarvi la superannuation. La superannuation viene anche pagata ai dipendenti occasionali e anche contractors che lavorano con un EBN, ma per un solo datore di lavoro. Quindi, se tu hai un EBN e hai lavorato per tutto l'anno con un datore di lavoro soltanto, lui è obbligato a pagarvi la super.
Noi ringraziamo Monica Cucciardi, che è ragioniera e agente fiscale a Soho Accounting, con la quale abbiamo parlato di alcune cose che bisogna sapere per poter presentare la propria dichiarazione dei redditi entro, come abbiamo detto prima, la fine di ottobre. Abbiamo anche parlato di alcune novità in tema di salario minimo e superannuation. Monica, grazie mille per aver partecipato con noi e a risentirci presto.
Ego, buona giornata.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.